Questo è il decimo itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età moderna agli esordi della scienza. E la scorsa settimana, attraverso un percorso condotto nel tempo dal 1445 e nello spazio, abbiamo partecipato al Concilio di Trento, un evento che si è concluso dopo 18 anni, il 30 giugno 1564, con la bolla Benedictus Deus emanata da Paolo IV Carafa. Il Concilio di Trento è un grande avvenimento che risulta positivo sotto molti aspetti per quanto riguarda l'architettura, l'arte figurativa, la musica, la letteratura e sotto la dicitura di epoca della Controriforma noi troviamo molte informazioni in proposito, cioè anche se utilizzate la rete. Purtroppo, come abbiamo già avuto occasione di dire, per ragioni più di carattere politico che religioso, il Sant'Uffizio intraprende un'energica azione repressiva nei confronti della libertà di pensiero. Guai chi non applica alla lettera i decreti del Concilio, un'azione che ha finito per incidere negativamente sull'immagine della Chiesa romana fino ai nostri giorni. Tuttavia la repressione non ha comunque impedito agli studiosi, già abbiamo incontrato il seppur prudente Bernardino Telesio, no? Di continuare, nonostante la censura e le condanne, a investire tenacemente l'intelligenza. Il Sant'Uffizio, istituzione potenziata nella sua struttura da Papa Paolo IV Carafa, tiene sotto rigida sorveglianza i movimenti del pensiero. E come sappiamo, nel 1593 l'opera di Bernardino Telesio viene messa all'indice, lui è già morto, e un altro pensatore meridionale, Giordano Bruno, entra nelle prigioni del Sant'Uffizio e rimane sotto processo per 7 anni, si difende meticolosamente, come vedremo a primavera, e ne esce soltanto, come sapete, per salire sul rogo nel Campo dei Fiori a Roma la mattina del 17 febbraio del 1600. Anno Santo. E il mondo di Bernardino Telesio è la tranquilla e periferica, sebbene molto frequentata, Accademia di Cosenza. Il mondo di Giordano Bruno invece è l'intera Europa, che lui percorre sostando a Ginevra, a Parigi, a Londra, a Wittenberg, a Praga, a Francoforte, a Venezia e in molte altre città, come vedremo, sospinto da un impeto, l'impetus, no? Conosciamo questo termine, che lui chiama l'eroico furore. L'eroico furore, Giordano Bruno ha scritto un'opera intitolata De gli eroici furori, è una passione conoscitiva, è un impetus, e questo termine, come abbiamo detto prima della vacanza, assume anche una valenza filosofica, oltre che sul piano della fisica e della poesia, una passione conoscitiva che non tollera di essere frenata da nessuna istituzione repressiva. Incontrare Giordano Bruno non è cosa facile, proprio perché il suo pensiero è animato da una potenza straordinaria, un irrefrenabile impetus conoscitivo, e per poter entrare in dialogo con lui è necessario da principio chiarire in ragione propedeutica alcuni presupposti fondamentali. Ma prima dobbiamo domandarci chi è Giordano Bruno. Quindi guardate sul punto 1 e prima di vediamo il passo, ma prima di prendere il passo dobbiamo fare un discorsetto che riguarda l'ironia della sorte per quanto riguarda la memoria, che è un tema caro, come vedremo, a Giordano Bruno. Che cosa è successo? Leggiamo sul punto 1 cosa è successo. Voi leggete sull'infanzia e sulla gioventù di Giordano Bruno delle interessanti notizie, perché è lui stesso a fornirle durante gli interrogatori cui viene sottoposto. È chiaro, no? Si capisce bene? Dal punto di vista della comprensione è comprensibile, dal punto di vista grammaticale invece c'è un refuso, manca un verbo. Allora, manca un verbo. Perché manca un verbo? Perché quando ho lavorato questo itinerario sono arrivato qui e ho detto: ci sta bene il verbo essere o ci sta meglio il verbo avere? Va bene, e poi deciderò. E sono andato avanti con Giordano Bruno e poi non mi sono ricordato di tornare indietro ed è rimasto così. Comunque trasformiamo questo refuso in un esercizio di investimento in intelligenza. Allora scegliete voi se preferite metterci sull'infanzia e sulla gioventù di Giordano Bruno. Abbiamo molte notizie oppure ci sono molte notizie, decidete voi se usare il verbo essere o se usare il verbo avere. Si vede che si invecchia, si perde la memoria locale, si ha la memoria remota, non so di cosa remota, me ne ricordo tutte. Sull'infanzia e sulla gioventù di Giordano Bruno abbiamo ci sono delle interessanti notizie, perché è lui stesso a fornirle durante gli interrogatori a cui viene sottoposto. Sappiamo molte cose proprio perché il Sant'Uffizio è stato, come era, fiscale, cioè si teneva e lui lo sa, Bruno lo sa, tutto viene scritto, ci sono i segretari che scrivono tutte quante, e quindi lui è consapevole che lascia comunque negli archivi del Sant'Uffizio tutte le sue affermazioni, tutte le parole chiare, e quindi meticolosamente approfitta anche di questa situazione. Ma questo lo vedremo a suo tempo. E al tempo del processo che ha subito, quindi, negli ultimi 7 anni della sua vita, i monti dei verbali contenuti nel fascicolo depositato presso il Tribunale del Sant'Uffizio di Roma, verbali del processo contro Giordano Bruno, che sono pubblicati in un volume, un voluminoso volume, con il titolo di Le deposizioni. Si legge: io ho nome Giordano, della famiglia di Bruni, da Nola, vicina a Napoli, 12 miglia, nato in questa città nell'anno 1548, e più precisamente nella contrada di San Giovanni del Cesco ai piedi del Monte Cicala, unico figlio del militare, l'alfiere Giovanni, e di Fraulussa Savolina. Fraulussa è un bellissimo nome, non glielo date più, Savolina o Savolino, e la madre di Giordano Bruno. E questo è quanto ho inteso dagli miei. Quindi Giordano Bruno quindi è nato a Nola, città che allora faceva parte del Regno di Napoli, che a sua volta era compreso nella monarchia spagnola, ed è per questo motivo che suo padre, un militare, vedete, con l'incarico di alfiere, cioè portabandiera, lo ha battezzato, è grato al Regno spagnolo perché lo ha battezzato per un posto di lavoro, col nome di Filippo, in onore dell'erede al trono di Spagna, Filippo II. Giordano Bruno si chiama in realtà Filippo Bruno. Giordano, ora vedremo. Giordano Bruno nell'opera intitolata De Immenso, un poema filosofico in latino pubblicato nel 1591 che rincontreremo fra qualche settimana in un altro contesto, ricorda con commozione, con nostalgia, la sua casa, che oggi non esiste più, una casa modesta, scrive Bruno, ma che sembrava ricca per il bell'ambiente che la circondava e per la buona aria proveniente dall'amenissimo Monte Cicala. Poi Bruno ricorda le rovine del castello del XII secolo, dove giocava con gli amici. Scrive Bruno: si giocava per ore a rievocar la furia d'Orlando. E ricorda i molti e ben tenuti ulivi della campagna nolana. Chissà se qualche pianta di quegli ulivi è ancora viva oggi, visto che gli ulivi hanno una lunga vita, può darsi di sì. E poi ricorda che alla vista del Vesuvio, Nola, beh, andate poi a vederli questi posti, perché Nola è collocata ai margini della piana, a nord del Vesuvio, e pensava, insieme ai suoi compagni di giochi, che oltre questa montagna non vi fosse più nulla nel mondo, ma non era convinto di questo. E allora, ancora ragazzetto, scrive Bruno, ho deciso di andare in esplorazione fino a Napoli, quindi si è fatto a piedi 12 miglia, di andata e poi 12 al ritorno, e ne ho tratto l'insegnamento che non bisogna basarsi esclusivamente sul giudizio dei sensi, come diceva il grande Aristotele, perché al di là di ogni apparente limite vi è sempre qualcosa d'altro. E poi Bruno ricorda che sulla principale piazza di Nola c'era una statua di Augusto, perché quando il 19 agosto dell'anno 14 d.C. si diffonde su tutto il territorio dell'Ecumene conquistato dai Romani il luttuoso annuncio della sua morte, l'imperatore Augusto si trovava a Nola, nella villa dei suoi avi, dove era andato, come ogni anno, a trascorrere l'estate. Feria Augusti, le ferie di Augusto. E Nola, scrive Bruno, era la più bella e opulenta città ellenistica della Campania Felix, straordinariamente ricca di storie e di vestigia. Nola è stata fondata nel V secolo a.C. dal popolo degli Ausoni e si chiamava Hiria. Poi è stata conquistata dai Sanniti, che l'hanno chiamata Novla, città accogliente vuol dire, ed è ben presto entrata in comunicazione con la polis greca di Neapolis, città nuova in greco, Napoli, che era città nuova rispetto alle altre, della quale ha accolto gli usi e la cultura ellenistica. Nel 79 a.C. Nola è diventata colonia romana e ha avuto un notevole sviluppo, tanto che in età ellenistica la lunghezza del suo perimetro era più di 5 km, con 12 porte, 2 anfiteatri, molti templi e molte ville eleganti, tra cui quella della famiglia di Augusto, che dopo la sua morte viene trasformata in un tempio consacrato alla memoria dell'imperatore, e in questo tempo si è cominciato a celebrare la Feria Augusti. È per quello che noi festeggiamo il Ferragosto. Il Ferragosto è la Feria Augusti. Poi il cristianesimo, come sempre sapete, ha sovrapposto a queste feste romane le feste proprie, e il 15 di agosto si festeggia la Madonna, no? Si dice, è la Madonna, si dice, no? Quindi, ora, la città di Nola è stata la sede episcopale dal 409 al 481, 31 di San Paolino di Bordeaux. San Paolino di Bordeaux è il poeta Meropio Ponzio Anicio, che è nato a Bordeaux nel 354, al quale viene attribuita l'invenzione delle campane, che nel Medioevo in tutta Europa vengono chiamate Nole campane. Vi siete mai chiesti perché le campane si chiamano campane? Perché fuse e utilizzate per la prima volta a Nola in Campania. Ora, si capisce che Giordano Bruno è molto orgoglioso di essere un nolano, e guardate, il nolano è diventato ad un certo punto il suo soprannome da filosofo. Ad un certo punto tutti cominciano a chiamarlo il nolano, e lui nelle sue opere si identifica con questo soprannome, in onore della sua città, che veramente è una città potente. Quindi, con la guida della Campania Navigando in Rete, fate un'escursione a Nola, dove ci sono molti monumenti, un bel museo da visitare. Inoltre, Nola è anche la città dei gigli. Sapete per quale motivo e che cosa sono i gigli di Nola? Non sarà difficile trovare che cosa sono i gigli di Nola. Beh, tenete in esercizio la curiosità. Come avviene la formazione culturale del ragazzo Giordano Bruno. Guardate, noi sappiamo molto in proposito, perché Giordano Bruno ci tiene a sottolineare di fronte agli inquisitori il fatto degli interrogatori, il fatto che i suoi maestri, che lui aveva una gran voglia di studiare, e che i suoi maestri operavano tutti ligi all'ortodossia, all'interno dell'ampio circuito della cultura e della tradizione cristiana. Cioè, mi hanno educato cristianamente, dice i miei maestri. Guardate sul punto 2 del repertorio. Giordano Bruno riferisce, e troviamo qualche notizia, queste notizie, molte notizie, sui testi dei verbali degli interrogatori, delle deposizioni, e sul testo dell'opera De Immenso, dove ci sono molti accenni autobiografici, in tutte le opere di Bruno, di aver imparato da bambino a leggere e a scrivere da un prete nolano, Gian Domenico De Iannello, che poi, constatata la sua volontà per lo studio, lo ha, guardate, seguite la trafila, cioè è importantissimo questo interrogatorio di Bruno, perché Bruno fa una trafila di tipo didattico che è esemplare, no? E lo fa apposta, cioè in modo meticoloso, esaltando i suoi maestri. Lo ha indirizzato alla scuola di grammatica del maestro Bartolo di Aloia, il quale a sua volta, vista la sua predisposizione all'apprendimento, lo ha incoraggiato in modo che potesse proseguire gli studi a entrare nell'ordine domenicano. Vuoi studiare? Non hai i mesi? Entra nel... Ma io non ho la vocazione, dice, fatela venire la vocazione se vuoi studiare. C'è bisogno che tu ce l'abbia la vocazione. L'importante è che tu te la faccia venire la vocazione. E così fa Giordano. E infatti Bruno, che ancora si chiama Filippo, a 14 anni fa richiesta per poter entrare nell'ordine domenicano presso il convento di San Domenico Maggiore a Napoli, un sito eccezionale. E dopo il tirocinio iniziale, che supera brillantemente, come vuole la regola, cambia nome e assume, ecco, quello di Giordano, ufficialmente in onore del beato Giordano di Sassonia, che è il successore di San Domenico, ma soprattutto, scrive Bruno, in onore di un altro suo maestro, del frate Giordano Crispo, il suo insegnante di metafisica, che lo ha affascinato con le sue lezioni durante il tirocinio iniziale. E così ho deciso che sarei diventato un filosofo. Ecco, quindi Giordano Crispo, un altro maestro che citiamo, che Bruno cita, mette in evidenza. Dal 1562 al 1565 il giovane novizio Giordano Bruno frequenta gli studi superiori dell'Università di Napoli, perché ha la sua sede nel cortile del convento di San Domenico ed è gestito dai domenicani. Quindi studia con profitto la letteratura, la logica, la dialettica con il maestro Giovan Vincenzo De Colle, detto il Sarnese, guardate, questo è un personaggio importante, il Sarnese, perché è nato a Sarno, in provincia di Salerno, il quale è un aristotelico di scuola verroista che insegna a Giordano, e lui lo dice negli interrogatori, gli ha insegnato il corretto utilizzo dei concetti. E poi studia la logica, il corso avanzato, con il maestro e Teofilo da Vairano, un monaco agostiniano che insegna, Teofilo mi ha insegnato l'arte di argomentare e di ragionare secondo i dettami dell'intelletto, per il quale Bruno ha avuto sempre una grande ammirazione per Teofilo, afferma che Teofilo è stato il suo più importante insegnante di filosofia, tanto da farlo diventare il protagonista dei suoi dialoghi cosmologici, come vedremo a suo tempo. Vairano, Teofilo da Vairano, Vairano Patenora è una cittadina di circa 6.500 abitanti in provincia di Caserta, posta nella valle del fiume Volturno, detta Valle Patenaria, tra il massiccio del Matese e il parco regionale di Rocca Monfina, Foce Garigliano. Lì si può fare trekking. Cerchiamo di conoscere l'Italia e l'Europa, no? Tra i vari monumenti di Vairano, oltre all'imponente castello aragonese, alle turrite mura cittadine e alle varie chiese, si può visitare ciò che resta del convento di Sant'Agostino, dove ha studiato Teofilo da Vairano. Nella frazione di Vairano Scalo, dove c'è la stazione ferroviaria, si trova l'edificio della Taverna della Catena, dove il 26 ottobre 1860 si ritiene sia avvenuto l'incontro di Teano, che è sulla strada tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II. Noi nei quadri li vediamo che si incontrano a cavallo per la... ma insomma, sono andati in un'osteria e lì si sono seduti davanti a un bicchiere di rosso, hanno parlato, non è che a cavallo possono parlare. C'è stato un colloquio perché e c'è stato un patteggiamento, perché Garibaldi non vuole nulla, però per i garibaldini vuole delle cose. Vuole che intanto ci sia una pensione per le vedove, perché quelli sono morti per l'unità e quindi qualche cosa bisognava dargli, perché no, e vuole che quelli che sono sopravvissuti vengano inseriti nell'esercito sabaudo, no? Ecco, sono soldati, quelli più giovani possono, gli altri devono avere qualche cosa. Lui non vuole niente, ma quelli che hanno combattuto sono stati volontari, sì, ma bisogna che lo Stato, nasce uno Stato e questo Stato deve in qualche modo, quindi è lì. Inoltre, durante il fascismo, in questo edificio, la Taverna della Catena, è stato imprigionato per qualche tempo Antonio Gramsci, e qui ha scritto un saggio sul pensiero di Giordano Bruno, sul tema dell'eroico furore. Volete mica non ricordare questo? Ora, cogliete l'occasione, utilizzando una guida della campagna Navigando in Rete, per far visita quindi alla cittadina di Vairano Patenora. Vedete, non li conosciamo nemmeno questi luoghi, ma quindi temiamo l'islamizzazione noi nella nostra cultura, no? Quindi bisogna temere l'ignoranza che noi abbiamo della nostra cultura, no? Questo è il problema. L'imbecillità. Giordano Bruno ha sempre stimato tutti i suoi maestri. Di questi personaggi non si hanno molte notizie, ma attraverso la sua testimonianza, e Giordano Bruno è una persona molto esigente sul piano intellettuale, di queste figure sappiamo la cosa più importante, che erano delle straordinarie teste pensanti, capaci di insegnare a investire in intelligenza con sapienza. Perché, afferma Bruno, si può anche usare l'intelligenza con furbizia, dice durante gli interrogatori, in modo scaltro. Io potrei anche farlo qui, e potrei dire che ho mentito su questo, che ho sbagliato, no, io ho ragionato come mi hanno insegnato a fare, no, in modo, senza rispetto per i valori etici si può ragionare anche, e questa modalità, investire in intelligenza con scaltrezza, procura danni, come scrive Platone nel dialogo Repubblica e Aristotele nell'Etica Nicomachea. Quindi, afferma Bruno, l'intelligenza va sempre coltivata con sapienza, seguendo la logica, come ne hanno insegnato, dell'etimologia del termine, che deriva dal verbo latino sapio, avere sapore. E una cosa che ha sapore, che si assapora con piacere, no? È una cosa buona. Quindi Giordano Bruno riconosce di aver tratto profitto dal fatto che tutti i suoi primi maestri gli abbiano insegnato a investire in intelligenza con sapienza, facendogli sentire il buon sapore che ha l'imparare. Non so se avete fatto questa esperienza anche voi. Sapienza ci sta, perché possiamo gustare il buon sapore dell'imparare, cioè il gusto dell'eros, aggiunge, come è qui Platone. entra in gioco come al solito. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il 16 giugno 1566 Giordano Bruno, all'età di 18 anni e a 2 anni dalla chiusura del Concilio di Trento, prende l'abito di frate domenicano e 30 anni dopo, durante gli interrogatori davanti al Tribunale dell'Inquisizione, afferma con grande coerenza e sincerità che la scelta di indossare l'abito domenicano, verso la quale era stato indirizzato dai suoi maestri, non era derivata in lui da un interesse per la vita religiosa o da sentimenti di carattere devozionale, ma aveva preso questa decisione per potersi dedicare agli studi di filosofia, usufruendo del vantaggio che gli garantiva l'appartenenza a questo ordine potente e influente. Quindi confessa questo Bruno, ma contemporaneamente riferisce anche di essere stato, finché ha portato l'abito domenicano, e lo porterà fino alla fine, uno dei monaci, anche se ogni tanto se lo toglie e poi se lo rimette, uno dei monaci, e parla di una minoranza, fedele alla regola, perché dichiara Bruno, attenzione a quello che dice e che viene scritto negli atti, non bisogna pensare che un convento fosse esclusivamente un'oasi di pace e di meditazione di spiriti eletti, ma era piuttosto, scrive Bruno, un ricettacolo di infiltrati senza alcuna vocazione. Attenzione, queste parole le sta dicendo il Papa in questo momento in Cile dei preti pedofili. Quindi Bruno, cioè, è un ricettacolo di infiltrati senza alcuna vocazione. E soltanto dal 1567 al 1570, afferma Bruno, sono state emesse nei confronti dei frati di San Domenico Maggiore a Napoli 18 sentenze di condanna per scandali sessuali, furti e perfino omicidi. E non deve pertanto stupire, dichiara Bruno, che io abbia sempre manifestato il mio disprezzo nei confronti della maggioranza dei frati, ai quali ho continuamente rimproverato in particolare la mancanza di cultura, proprio per il fatto che nel convento di San Domenico Maggiore, afferma Bruno, famoso per la ricchezza della sua biblioteca, non mancava certo, così come in tutti gli altri conventi, la possibilità di studiare. E dico che, ribadisce Bruno, ad esempio, sebbene i libri di Erasmo da Rotterdam fossero vietati, io ho potuto leggerli tutti e trarne giovamento, standomene in una biblioteca deserta e incontrollata, a differenza del refettorio, perché agli altri frati, a differenza di me, era più gradito riempirsi la pancia piuttosto che arricchire la mente. Ecco, la pancia e la mente. Parliamo alla pancia oggi, cioè nella campagna elettorale, parliamo alle pance. Ecco, ora, l'esperienza conventuale di Giordano Bruno, secondo la sua testimonianza, è stata in ogni caso decisiva, perché in convento, attiguo all'università, ha potuto compiere i suoi studi, guidato da buoni maestri, e ha avuto modo di incrementare la sua cultura leggendo molti libri, e più volte nel corso delle sue deposizioni fa l'elenco delle sue letture. Nella ricca biblioteca del convento di San Domenico Maggiore, afferma Bruno, ho letto le opere di Platone, di Aristotele, di Plotino, di Ermete Trismegisto, di Gerolamo, di Giovanni Crisostomo, di Averroè, di Duns Scoto, di Tommaso d'Aquino, di Marsilio Ficino, di Pico della Mirandola, di Nicola Cusano, di Erasmo da Rotterdam e di Raimondo Lullo. Conosciamo il personaggio, no? L'abbiamo incontrato più di una volta. E vi siete dimenticati di Raimondo Lullo? E beh, allora vedremo, perché è fondamentale nell'educazione di Giordano Bruno. Ora, e voi dalla lettura di quale opera avete tratto vantaggio per la vostra formazione intellettuale? Beh, componete un elenco per iscritto, abbiamo già tante volte chiesto questo alla scuola, però è sempre bene, visto che andate avanti, andiamo tutti avanti a leggere e a pensare, a riflettere, c'è sempre qualche cosa di nuovo, quindi questa è sempre una domanda aperta. Ora, nella ricca biblioteca del convento di San Domenico Maggiore, dove passa gran parte della sua giornata, il giovane Fra Giordano Bruno scopre in particolare la figura e l'opera di Raimondo Lullo, un personaggio che abbiamo incontrato più volte e nel corso del viaggio di 2 anni fa abbiamo letto anche il libro dell'amico e l'amato, ricordate, di Raimondo Lullo, poi la sua autobiografia, il libro di Blancherna, ora li rivediamo, guardate sul punto 4 del repertorio. Giordano Bruno, nella biblioteca di San Domenico Maggiore, legge le opere di Raimondo Lullo. Raimondo Lullo è nato a Palma di Maiorca, che è la maggiore delle isole Baleari, tra il 1232 e il 1235, in pieno Medioevo, e Bruno scopre che questo singolare personaggio, come abbiamo appreso anche noi a suo tempo, è il principale cultore della forza centrifuga che alberga per natura nell'animo umano e che anche Bruno comincia a sentire emergere nel proprio animo. Che cos'è la forza centrifuga che per natura alberga nell'animo? Quante volte abbiamo detto, adesso vado via e cambio continente, cambio, no? Poi magari andiamo semplicemente a fare 2 passi, però alberga in noi comunque la forza, che noi sublimiamo con cose che non sono quello di spostarci magari da un posto all'altro, da un continente all'altro, perché lì rompiamo con qualcosa e facciamo, tutti i giorni rompiamo con qualcosa e facciamo qualche cosa di diverso. Tutti noi coltiviamo, e qui Bruno è formidabile a fare il punto su questa situazione utilizzando Raimondo Lullo, la forza centrifuga che alberga nell'animo nostro, che è quella voglia che abbiamo di evadere, sulla quale dobbiamo razionalizzare, non è casuale la questione, fa parte della nostra indole culturale. E quindi, che cos'è? È prima di tutto il desiderio di non rimanere chiusi nel proprio ambito, prigionieri della forza centripeta, no? Ma di spaziare sulle ali della forza centrifuga sul territorio delle ecumene, anche proprio concretamente, e difatti Bruno si compiace del fatto che questo personaggio, Raimondo Lullo, e vorrebbe poter assomigliare a lui sul terreno della mobilità, abbia avuto molti passaporti, ricordate, uno catalano col nome di Ramon Llull, uno castigliano col nome di Raimondo Lullo, mentre per il mondo latino, fuori dalla penisola iberica, è Raimundus Lullus, e Bruno ne rimane affascinato e legge avidamente le sue opere conservate nella ricca biblioteca del suo convento, a cominciare dall'autobiografia di Lullo, intitolata Il libro di Blancherna. Blancherna è una figura allegorica in cui l'autore si identifica, Lullo si identifica in questo personaggio, perché fa un po', fa come lui, che si presenta quest'opera come un romanzo autobiografico dove Lullo racconta la storia di un cavaliere errante che passa, come lui, da una vita avventurosa, tipica della cavalleria dell'epoca medievale, a una vita mistica, tutta dedicata alla riflessione filosofica e a coltivare lo spirito di solidarietà. Abbiamo anche detto a suo tempo che questo libro piaceva molto a Miguel de Cervantes, che il personaggio di Don Chisciotte è anche un po' figlio di Lullo. Cervantes legge Blancherna e coltiva questa idea. Giordano Bruno si compiace del fatto che Raimondo Lullo possieda una curiosità smisurata, perché è un impetus che anche lui sente e che, come abbiamo detto, Bruno chiama eroico furore, poi lo chiamerà così, ed è impressionato dal fatto che abbia scritto testi. Lullo ha scritto 120 libri sui più svariati argomenti, di poesia, di logica, di astronomia, di medicina, di matematica, di geometria, di pedagogia, di filosofia. Anche Bruno vuole scrivere e scriverà ininterrottamente, meno in carcere perché non poteva scrivere, c'era difficoltà e soffre molto naturalmente. Bruno, leggendo l'opera di Lullo, lo segue con la mente a Parigi, a Tunisi, a Montpellier, a Barcellona, a Valenza, a Cipro, in Terra Santa, in Armenia, e scopre anche che è stato molte volte a Napoli. E Bruno comincia ad avere voglia di viaggiare, dice, ma io non ho fatto. E capisce che nella riflessione di Raimondo Lullo c'è la ricerca di un pensiero che sia autonomo da ogni singola ideologia particolare, ripiegata sulla centralità, per favorire la nascita di una verità, di una morale, che sia davvero universale, bisogna creare una morale universale, secondo le regole della ragione, che sono regole universali. Raimondo Lullo, durante il periodo della scolastica, all'inizio del 300, contesta il fatto, e Bruno condivide il suo pensiero, che i cristiani, gli islamici, gli ebrei, i laici, hanno affrontato il tema del rapporto tra la fede e la ragione per conto proprio, cioè chiusi nei loro apparati. Mentre Lullo sente l'esigenza, e Bruno condivide questa idea, che è di grande attualità ancora oggi, di universalizzare l'argomento, e definisce questo suo pensiero, che il giovane Bruno fa proprio, con due termini greci, catholicos, ethos. Ethos è lo stile di vita. Catholicos vuol dire universale in greco. Quindi uno stile di vita che sia universale. Cioè non c'è lo stile della mia etnia, perché non ci sono neanche le etnie, ma c'è uno stile di vita morale universale. Poi ognuno ha i suoi usi e costumi. Giustamente, perché siamo tutti diversi ed è bene, la diversità è una cosa bellissima e ci deve essere, ma dal punto di vista morale ci sono dei principi che devono valere per tutti, no? A livello dell'umanesimo, che tutti dobbiamo condividere, no? Quindi ci vuole un cattolico, uno stile di vita universale. E Bruno condivide l'idea che le cittadine e i cittadini del mondo, per quanto riguarda i valori morali fondamentali, l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia, eccoli qui, perché non è che non ci sono più i valori ci sono questi, e sono ben chiari, ben identificati, abbiano i cittadini del mondo uno stile di vita cosmopolita, ecumenico, planetario. L'uomo planetario, scrive Ernesto Balducci in un famoso saggio di poco tempo fa, che riprende questi concetti. Ora, il fascino che era il mondo Lullo ha esercitato su Giordano Bruno e su molti altri pensatori nei secoli successivi dipende dal fatto che è stato il primo a parlare di teologia e di filosofia con un linguaggio internazionale, cioè che va oltre i confini del greco, del latino, dell'arabo. È stato il primo grande viaggiatore culturale dell'Europa, il primo intellettuale enciclopedico post-medievale, e per gli aspetti della sua personalità e della sua vita è stato il prototipo dell'umanista moderno, una figura in cui Bruno si identifica, che sa di poter dare un centro alla forza centrifuga, in modo da sapere bene dove si è per poter andare, perché per poter andare bisogna sapere bene dove si è, quindi bisogna dare un centro alla forza centrifuga, bisogna essere consapevoli, perché sennò si va un po' a vanvera, oppure si va e poi si ritorna immediatamente perché ci si impaurisce. E il giovane Giordano Bruno sente il bisogno di seguire questa via. Il giovane Giordano Bruno comprende che il percorso intellettuale di Raimondo Lullo è esemplare, emblematico di una nuova mentalità. Non si tratta più di un individuo che entra da bambino in un convento cristiano o in una madrasa araba o in una sinagoga ebraica e segue in un contesto centralizzato un corso di studi ben definito, perché Lullo è un laico adulto che fa una scelta consapevole. Dopo aver preso atto dei propri limiti intellettuali, dopo aver capito di sapere e di non sapere, sebbene non sia una persona illetterata, e vuole seguire, pur rimanendo fermamente legato alla fede cristiana, un piano di studi di carattere ecumenico. Difatti va e studia l'ambiente islamico, studia l'ambiente ebraico, studia, e Giordano Bruno sente il bisogno di seguire questa stessa via. C'è poi un altro tema che Giordano Bruno mutua dalla lettura delle opere di Lullo, quello dell'arte della memoria. E difatti Giordano Bruno inizia fin da giovane a dedicarsi allo studio dell'arte della memoria, secondo i dettami che Raimondo Lullo mette in evidenza nella sua opera più famosa intitolata Ars Generalis, arte generale o grande arte, in cui prescrive di ordinare la memoria come se la nostra mente fosse un edificio, il palazzo della memoria. Noi siamo in grado adesso con la nostra mente di fare due passi in casa nostra? Sì? Entriamo dalla porta, sappiamo dov'è. Così deve funzionare la nostra memoria. Cioè, noi dobbiamo entrare dentro un palazzo dove nei vari cassetti abbiamo messo delle idee, abbiamo messo dei concetti chiave, delle parole chiave, delle idee. Ecco come dobbiamo costruirla la memoria. La memoria è un medium, in quel momento lì è il medium per eccellenza, che noi dobbiamo curare, dobbiamo coltivare, dobbiamo essere in grado, capaci, di costruire il palazzo della nostra memoria. Un edificio nelle cui stanze vengono collocati molti mobili e nei cassetti dei mobili, no? Sappiamo quali, che cosa, gli oggetti che sono nei cassetti. Lo sapete, no, molti no, ma non sto pensando ai miei, che piuttosto sono asciutti ancora, ma comunque quelli della cucina invece so benissimo cosa c'è, perché ho bisogno quotidianamente, e quindi è chiaro che è tutti noi, ma cioè, quindi nel palazzo della memoria ci devono essere molti dei cassetti, dei mobili, vengono custodite come se fossero oggetti, le idee, perché le idee sono oggetti. In questo modo, se messe bene in ordine nel palazzo della memoria, le idee possono essere conservate e ricordate. Cioè nel palazzo della memoria dobbiamo imparare, la memoria va esercitata, a muoverci con la fantasia, allo stesso modo in cui noi siamo in grado di muoverci con l'immaginazione nell'appartamento in cui viviamo e dove sappiamo di aver messo le cose, se non altro quelle fondamentali. Naturalmente per raggiungere questo obiettivo bisogna esercitarsi. Ora, come è necessario esercitarsi in tutte le arti per ottenere dei risultati? Lullo coltiva la mnemotecnica, è uno degli inventori della mnemotecnica, perché della costruzione del palazzo della memoria, perché la memoria diventi uno strumento in funzione della realizzazione di un'arte generale del ragionamento. Raimondo Lullo ha composto l'opera intitolata Ars Generalis, arte generale o grande arte, dal 1303 al 1308, e in questo trattato, che Bruno studia con passione, codifica dettagliatamente il suo progetto per la creazione di una logica universale, cioè di un'arte del ragionamento che si possa applicare a ogni forma del sapere, un'arte con la quale si possa misurare ogni segmento dello scibile umano. E a questo proposito la fama di Lullo ha attraversato i secoli, perché questa sua intenzione ha sempre rappresentato un sogno da realizzare nella storia del pensiero umano. Ora ne parliamo con Bruno, ma ne riparleremo a suo tempo con Cartesio, con Leibniz, tanto per fare due nomi, che hanno fatto tesoro del pensiero di Lullo e anche di quello di Giordano Bruno. Lullo, per dare forma al suo progetto, l'Ars Magna, la grande arte, inventa una... lo stile è quello del computer, inventa una tabella, cioè un catalogo delle idee fondamentali, che lui chiama la macchina del sillogismo. Il sillogismo è lo strumento del ragionamento, una macchina che elabora le idee che ci mettiamo dentro per produrre idee nuove. Attenzione, perché poi il computer non fa questo, cioè è una macchina che deve aiutare la nostra mente poi a produrre idee nuove. Cioè, insomma, la macchina del sillogismo, alla quale dà il nome latino di arbor scientiae, ecco la parola scienza, albero della scienza. Siamo qui già con Lullo agli albori della scienza, quindi nel 1300. Questa tavola generale delle idee, una sorta di computer ante litteram, e anche Bruno, sulla scia di Lullo, diventa un compositore di tavole simboliche. Ebbene, questa tavola generale delle idee contiene 18 principi base, 9 in relazione con ciò che è divino: la bontà, la grandezza, l'eternità, la potenza, la saggezza, la volontà, la virtù, la verità, la magnificenza, e 9 in relazione ai rapporti umani: il movimento, la causa, la contingenza, la completezza, l'armonia, l'essenza, l'energia, l'azione, la necessità. E a ognuno di questi principi, a sua volta, sono associate 9 idee chiave che li riguardano, per un totale di 180 elementi. E secondo Lullo, i problemi che l'intelletto deve affrontare sul cammino della ricerca della verità possono essere trattati e risolti attraverso il gioco delle combinazioni, cioè attuando delle manovre, delle mosse ingegnose in chiave algebrica. Lui difatti costruisce tutta una serie di algoritmi, oggi sono di gran moda gli algoritmi per interpretare la realtà, ma parte da lontano il concetto, perché la macchina del sillogismo è come se fosse una grande scacchiera, no? E qui abbiamo tirato in ballo gli scacchi quando abbiamo parlato, ricordate, Lullo. Il gioco delle combinazioni che avviene dentro la macchina del sillogismo, nell'albero della scienza, è una forma di tecnicismo teoretico applicabile soprattutto, sostiene Lullo, alla teologia che cura l'anima e alla medicina che cura il corpo. Il fatto è che far funzionare questa macchina è un problema, la macchina di per sé non funzionava, però il metodo era efficacissimo, il metodo, il ragionamento, l'investimento in intelligenza è quello che conta, e Bruno lo sa. E nel 1587, difatti nel 1588, Giordano Bruno, in piena maturità, scrive 2 opere di commento intitolate Sull'arte combinatoria di Raimondo Lullo, nelle quali ne esalta il pensiero, ma mette anche in evidenza la difficoltà di far funzionare la macchina del sillogismo. E farla funzionare non è facile. A proposito di memoria, no? Quante poesie sapete a memoria? Le ripassate ogni tanto? Ogni tanto le ripasserete le poesie a memoria, vanno ripassate. Fate l'elenco, ne imparate di nuove. Imparate di nuove. Scrivete 4 righe in proposito. Il primo viaggio, e quindi fra Giordano Bruno comincia ad avere voglia di viaggiare, di non stare chiuso in convento, nella biblioteca, ma la forza centrifuga comincia a lavorare dentro di lui. Il primo viaggio fra Giordano Bruno lo ha fatto nel 1569, ad un viaggio organizzato, per andare a Roma in visita al Papa Pio V, che, essendo un domenicano, viene omaggiato a turno dai rappresentanti dei molti conventi domenicani che ci sono in Italia e nel mondo. Il Papa quindi riceve, con viaggi organizzati, le delegazioni dei conventi dei domenicani per esaltare la potenza del suo ordine, che in questo momento ha un Papa. Guardate sul punto 5 del referto. Fra Giordano Bruno, quindi, nel 1569 viene scelto, essendo uno dei frati più meritevoli, per far parte della delegazione del convento napoletano di San Domenico Maggiore in visita al pontefice Pio V. Chi è costui? ancora papi, eh? Ma la vita dei papi è divertentissima, ve lo dico sempre, la sera invece di guardare la tele, compratevi una bella vita dei papi, ce ne sono tante, che può prendere la vita, sì. La sera invece di guardare tutte queste schermate televisive, leggetevi una vita di un papa, ci si diverte molto. E poi fate dei sogni straordinari. Pio V è l'Alessandrino, nato a Bosco Marengo nel 1504. Antonio Michele Ghislieri è un domenicano di umili origini, dalla condotta irreprensibile, fautore della religione, dell'innocenza, dell'umiltà e della pietà. Per questo è stato fatto santo da Clemente XI nel maggio del 1712. Ma guardate, Pio V è stato anche, e questo è una contraddizione che riguarda quasi tutti i papi della Controriforma, un intransigente persecutore che partecipa a tutte le sessioni del Tribunale dell'Inquisizione, di cui prima di essere eletto Papa è stato commissario generale, quindi, e qualche settimana prima del suo incontro con i rappresentanti della delegazione del convento napoletano di San Domenico Maggiore, il Tribunale dell'Inquisizione aveva mandato sul rogo, insieme ad altri, il poeta latino, e scrive in latino, Antonio Paleario, sospettato di essere pasquino, cioè di essere quel personaggio che applicava sulla statua di Pasquino a Roma, no, dei versi satirici. E invece non era, perché Pasquino poi ha continuato, ma perché c'è una tradizione di pasquinate, e accusato di aver scritto questi versi, tra gli altri: quasi che fosse inverno, brucia cristiani Pio siccome legna, per avvezzarsi al fuoco dell'inferno. E fra Giordano Bruno, inginocchiato di fronte al Papa che lo benedice, non pensava certo che 30 anni dopo, sotto il pontificato di un altro Papa molto moralista ma poco clemente, avrebbe fatto la stessa fine di Paleario. Ora, in questa occasione, fra Giordano incontra un personaggio che dobbiamo ricordare, che lui ricorda negli interrogatori, il cardinale Scipione Reviva. Non sappiamo se lo conoscesse già, ma è probabile che qualche anno prima, perché era stato al governo della diocesi di Napoli, e il cardinale Reviva, Scipione, vuole essere messo al corrente sull'arte mnemonica, perché sa che questo giovane frate è un esperto in materia e ascolta con grande interesse la lezione che fra Giordano Bruno impartisce a lui e a un piccolo gruppo di suoi amici a Roma. Vedete, il cardinale tributa grandi lodi a fra Giordano, gli regala un libro in una preziosa edizione del 1525, la Naturalis Historia, osservazione della natura, di Plinio il Vecchio. Conoscete quest'opera, l'abbiamo studiata a suo tempo, un trattato in 37 libri, oggi diremo capitoli, pubblicata nell'anno 78, Plinio il Vecchio che muore per avvicinarsi troppo all'eruzione del Vesuvio, no? Per vedere come funziona, che Bruno, al ritorno a Napoli, dopo averlo letto con grande interesse, lo dona alla biblioteca del convento. Il cardinale Scipione Reviva, che è uno degli ecclesiastici più illuminati di questo periodo, è nato nel 1504 a San Marco d'Alunzio, in provincia di Messina. E sappiamo che la Sicilia è una terra culturalmente all'avanguardia in età rinascimentale, no? Se Bembo e il suo amico l'Arcangelo Gabriele vogliono studiare il greco, devono andare in provincia di Messina. No, e quindi si devono muovere dal nord per andare al sud, perché è lì che la cultura funziona. E dove governa, a San Marco d'Alunzio, governa la famiglia Filingeri o Filangeri, che è scritta in tutti i due modi, di origine normanna, che favorisce lo sviluppo economico e culturale di questo bel paese. Guardate, anche San Marco d'Alunzio viene fondata, a San Marco d'Alunzio viene fondata un'accademia neoplatonica, punto di incontro di molti studiosi, e la madre del cardinale Reviva, Antonia Lucia, è una Filingeri, una Filangeri, allora facciamo un'altra scoperta, magari non l'abbiamo mai sentito nominare questo paese, e sono i borghi, i meravigliosi borghi d'Italia, i borghi più belli d'Italia e anche del mondo. Con la guida della Sicilia, navigando in rete, fate una visita a San Marco d'Aluzio, provincia di, situato sulla sommità del Monte Castro, di fronte alla costa tirrenica, si vedono le isole Eolie di lì, e con alle spalle la catena dei Monti Nebrodi, siamo nel Parco dei Nebrodi. Ora andate a scoprire perché questo paese, citato a suo tempo da Cicerone nella orazione contro Verre e da Plinio il Vecchio, per quello che il cardinale Reviva gli regala l'opera di Plinio, nella Naturalis Historia, fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia. Buon viaggio. Fra Giordano Bruno viene pubblicamente lodato dal priore di San Domenico Maggiore, padre Ambrogio Pasca, per aver ben rappresentato il convento nell'udienza vaticana. E Giordano Bruno nel 1570 viene ordinato su diacono nel 1571 e nel 1572, secondo i dettami del Concilio di Trento, si iscrive alla facoltà di teologia, e nel 1573, prima ancora di concludere gli studi teologici, viene ordinato sacerdote. Guardate, di questo passo, volendo, avrebbe fatto una bella carriera, perché è uno che macina, no? Ma Bruno non vuole fare carriera in questo senso, vuole fare un altro tipo di carriera. Nel 1575 si laurea in teologia con due tesi, una su Tommaso d'Aquino e l'altra su Pietro Lombardo. E soprattutto, che è quello a cui aspira, riceve l'abilitazione per insegnare, acquisisce il magistero e quindi ritiene di dover iniziare a esprimere il suo pensiero perché ha già molte idee in testa. Da dove inizia a riflettere? Quali sono le conseguenze della manifestazione delle proprie idee? E beh, a queste domande risponderemo, cominceremo a rispondere nel prossimo itinerario. Ora dobbiamo approfondire due situazioni. Questa sera analizziamo la prima, relative all'esperienza del giovane Giordano Bruno. La prima situazione, della seconda ce ne occuperemo nella prossima settimana, la prima situazione è in relazione ai giochi dei bambini nolani della metà del Cinquecento. Scrive Bruno nell'opera intitolata De Immenso: tra le rovine del castello del XII secolo si giocava per ore a rievocare la furia d'Orlando. E quindi noi veniamo a sapere che le bambine e i bambini nolani della metà del Cinquecento giocavano l'Orlando furioso. E c'era qualche angelica che fuggiva probabilmente, e questa citazione ci permette di tornare a puntare l'attenzione sul poema dell'Ariosto, e per prima cosa noi ci chiediamo: ma come facevano le bambine e i bambini nolani a conoscere il contenuto del poema dell'Ariosto, del quale noi abbiamo letto appena, insomma si fa per dire appena, perché abbiamo comunque macinato il primo canto? Guardate, i due grandi poemi cavallereschi titolati col nome d'Orlando, L'innamorato del Boiardo e Il furioso dell'Ariosto, agli albori dell'età moderna fanno parte dell'immaginario collettivo. L'uno, L'innamorato, ha più di 60 anni e l'altro, Il furioso, da più di 40 ne ha. E il motivo per cui gli episodi di queste opere e un gran numero di ottave sono diventati molto popolari è dipeso soprattutto dall'uso virtuoso che ne hanno fatto molte compagnie di cantastorie e di teatranti di strada. E di conseguenza le bambine e i bambini nolani della metà del Cinquecento, tra loro c'è anche Giordano Bruno, come la maggior parte delle bambine e dei bambini europei, le le furie di Orlando, le fughe di Angelica, le vedevano rappresentare e le sentivano recitare in piazza. Ed era un evento, naturalmente, che partecipato. Ora, e l'avrete visto, anche viene rappresentato, no? Cinematografia, nel teatro, tutto questo episodio. Guardate sul punto 6 del repertorio, su questo dobbiamo riflettere, perché se no non abbiamo una percezione di questa società e di certe cose. Cioè, il fenomeno dei cantastorie e dei teatranti di strada, che si è sviluppato soprattutto con l'esperienza dei trovatori provenzali durante e dopo la crociata contro i Catari, di cui sapete tutto, no? Ha attraversato il periodo medievale e non sempre è stato tollerato dalle autorità, spesso ha subito forme di persecuzione, ma durante il Rinascimento le compagnie di teatro itineranti sono aumentate in tutta Europa perché richieste intanto dalle varie corti. I signori si vogliono divertire con spettacoli comico-giocosi. A corte ci si vuole divertire. E poi hanno ricevuto un impulso anche dall'enciclica sul Santissimo Sacramento di Papa Giulio II. Questo Giulio II arriva dappertutto. Del 1505, in pane ostia divina. In questo pezzo di pane c'è la vittima immolata, quindi si sintetizza il cristianesimo in questo pezzo di pane. Ne abbiamo parlato della famosa enciclica sul Santissimo Sacramento di Giulio II, che tra le altre cose, visto che c'è una grande ignoranza, dice, tra i cristiani, perché non sanno nulla della loro cultura, invita a rappresentare teatralmente sulle piazze, e non solo in tempo di Quaresima, la passione di Gesù in lingua volgare, cioè in modo che tutti possano capire, rifacendosi ai testi della letteratura dei Vangeli. Quando leggiamo in chiesa, leggiamo in latino, nessuno capisce niente, qualcosa. Cioè, dobbiamo rappresentare i testi dei Vangeli in lingua volgare, no, sulle piazze, in modo che le persone... Cioè, c'era già una tradizione medievale in questo senso, ma andava modernizzata, no? Andava modernizzata. E cosa succede? Succede che le compagnie di teatranti si adeguano volentieri e ricevono l'imprimatur, no? Bisognava ricevere l'imprimatur, ricevono l'imprimatur, no? E questo è un fatto positivo, no? Anche oggi i comuni danno un bollino ai teatranti di strada, no? Ma vedete, partono da lontano queste cose. Ora, certe cose siamo in ritardo. E si muovono quindi proponendo un programma religioso di carattere sacro e devoto, e questo è un fatto che aveva un precedente in età medievale, da Jacopone da Todi in avanti, che apre loro con l'imprimatur della Chiesa, anche quella della Controriforma, spazi più ampi per le loro rappresentazioni, perché naturalmente non rinunciano, insieme alle passioni, a presentare anche un repertorio profano. Dice, vabbè, prima facciamo la passione, ma poi dopo la passione facciamo qualche cosa che tiri un po' sul morale, perché sennò... Però, un repertorio profano, però per evitare la censura e per avere l'imprimatur, con delle recite considerate più impegnate sotto il profilo letterario, rispetto ai canovacci ridanciani che stonano con la messa in scena delle passioni, no? E a questo scopo si prestano i testi che hanno un'impronta colta dei due poemi cavallereschi in voga ormai da anni, che hanno come protagonista Orlando, innamorato secondo il Boiardo, e furioso secondo l'Ariosto, no? Ora, in particolare, ci dicono le studiose e gli studiosi di storia del teatro, ad essere rappresentato dalle compagnie di teatranti di strada come se fosse una vera e propria commedia è il canto primo dell'Orlando Furioso, che noi abbiamo letto anche in questa prospettiva, per poter dire quello che stiamo dicendo, no? Perché il canto primo dell'Orlando... Guardate, il canto primo dell'Orlando Furioso che abbiamo letto, così fate una sintesi, costituisce appunto una sintesi lirica del poema, nel quale vengono citati tutti i temi e i motivi principali dell'opera, a partire dal tema della fuga, che fa di Angelica la vera protagonista del poema, a quello delle armi, rappresentato nei due, seppur brevi, duelli, al tema delle cortesie, con Rinaldo e Ferraù, i quali, sebbene diversi, ve li ricordate, nemici tra loro, cavalcano, o gran virtù dei cavalieri antichi, cavalcano in accordo sullo stesso destriero, al tema delle meraviglie e del favoloso, che si presenta come l'apparizione in chiave etica dell'ombra di Argalia, no? Il fratello di Angelica, e il motivo idillico della natura amena che vive secondo regole proprie, e quello romanzesco della foresta che fa da sfondo a tutti gli avventurosi incontri dei cavalieri, e poi il tema della bellezza impersonato da Angelica e della forza dell'amore a cui tutti soggiacciono, e della fortuna, questa piace meno al Sant'Uffizio, ma che regola con il suo volere irrazionale le sorti delle persone. Quindi nel primo canto ci sono tutti gli elementi portanti dell'intero poema, vengono presentati dal poeta, da Ludovico. Ebbene, tutti questi elementi si trovano già nel canto primo dell'Orlando Furioso. In più, come abbiamo studiato all'inizio di questo viaggio, c'è il tema della lingua, una lingua moderna e popolare che mescola insieme a regola d'arte, per quanto riguarda la grammatica e la sintassi, vari elementi, il patetico, il commosso, l'aulico, il letterario, senza rinunciare all'ironia, alla satira, allo scherzo, alla battuta proverbiale, e i versi, infine, non suonano mai in modo drammatico e ridondante, ma tendono sempre a seguire un'onda musicale e fluente, sulla scia di una narrazione inarrestabile che non si attenua, ma non straripa mai. Ariosto, come il Bembo, non vanno mai sopra le righe, stanno sempre in un ambito, no, che è quello della moderazione. Ora, la scuola, quindi, vi invita a continuare la lettura dell'Orlando Furioso, no? Abbiamo letto il primo canto, vediamo che il primo canto trasformato in commedia viene utilizzato dalle compagnie di teatranti per essere citato insieme alle passioni, prima le passioni e poi un momento più ludico, ma di un certo valore letterario, quindi che riceve l'imprimatur anche della Chiesa, no? Con i dovuti ritocchi e con le dovute censure, ma questo fa sì che poi tutti conoscano, no? Anche a memoria, voi questa. Quindi potete continuare a leggere. A questo proposito potete usufruire magari della consulenza di tanti persone, ma di Italo Calvino, per esempio, no? Il Calvino, che ha sempre dichiarato che l'Ariosto è il suo poeta preferito, e l'Orlando Furioso è la sua opera preferita, lo dice perché sa che è preferita di tanti, Bruno, Galileo, e tutti quanti, Teresio, tutti quanti preferiscono. E allora uno lo va a leggere e dice, beh, se piaceva questo, perché non deve piacere anche a me? E così, difatti, no? E continua, quindi, Calvino, una tradizione, e quindi si propone come guida alla lettura dell'Orlando Furioso, non di tutto il poema, ma di una consistente parte di brani. Leggere tutto il poema è un'impresa, perché avete visto quanto ci vuole a leggere il primo canto. Comunque può essere letto anche tutto il poema, ce ne sono in circolazione moltissime edizioni. Calvino, naturalmente, noi abbiamo letto il primo canto usando un metodo diverso da quello di Calvino. Calvino usa un tasto di carattere letterario, noi abbiamo usato il tasto dell'alfabetizzazione, perché questa è la natura del nostro percorso e vogliamo essere consapevoli, fedeli, responsabili ad usare questo tasto. E quindi in biblioteca trovate il volume intitolato Orlando Furioso, di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino, utilizzatelo, si legge quasi come un romanzo, è un saggio, ma si legge quasi come un romanzo, perché Calvino racconta e si diverte molto a raccontare. Ora, in funzione della didattica e della lettura e della scrittura, noi dobbiamo cambiare registro, anche se l'Orlando Furioso continua ad essere un punto di riferimento, sebbene in modo non convenzionale. Che cosa significa? Beh, ce lo spiega un altro scrittore che si chiama Giorgio Bassani, che tutti conoscete, che scrittore a volte ostico, ma particolarmente riflessivo, e che nei nostri viaggi abbiamo incontrato più di una volta. Cioè, quando abbiamo letto il suo romanzo intitolato Il giardino dei Finzi Contini, che tutti avete presente, spero che lo abbiate letto, oltre a vedere il film di De Sica, e quando abbiamo letto Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, perché Giorgio Bassani ha curato l'edizione, è lui che ha propiziato la pubblicazione di questo romanzo famosissimo, quando l'autore era già morto e non ha mai saputo che il suo romanzo è diventato così famoso nel mondo. E guardate sul punto 7 del repertorio. Giorgio Bassani è nato a Bologna nel 1916, è morto a Roma nel 2000, ed è nato in una famiglia ebrea ferrarese, ecco Ferrara. E difatti sarà sempre legato effettivamente a Ferrara, e la sua città, la città dell'Ariosto, ma è anche la città di Bassani. A Bologna Bassani studia e cresce culturalmente, acquisendo una formazione laica che si ispira al liberalismo antifascista di Pietro Gobetti. Nel 1938 la famiglia Bassani subisce le leggi razziste, le leggi cosiddette razziali, ma le leggi razziste, e Giorgio, che si è laureato nel 1939 discutendo una tesi su Niccolò Tommaseo, deve pubblicare il suo primo libro intitolato Una città di pianura del 1940 con lo pseudonimo di Giacomo Marchi. E nel 1942 inizia l'attività clandestina di Bassani nella Resistenza. Nel 1943 viene arrestato, ma riesce a scappare da Bologna e si trasferisce a Firenze, dove opera nell'organizzazione Giustizia e Libertà. Intanto tutti i suoi parenti ferraresi finiscono nel campo di sterminio di Buchenwald. E questo evento traumatico ispira la sua produzione letteraria, nel bene e nel male, perché spesso non è tenero. Gli ebrei sono come tutti gli altri, ed è giusto appunto, siccome sono come tutti gli altri, né inferiori né superiori, allora a volte vedremo qui un personaggio, no? Che è un romanzo che ora cominceremo a leggere, che no, si comporta come tutti gli altri maschietti in determinate situazioni, ecco, quindi ironizza su questo Bassani per dire qualche cosa sul fatto che l'uguaglianza e la disuguaglianza sono termini sui quali bisogna riflettere. E dopo la liberazione si trasferisce a Roma, fa diversi mestieri, lo sceneggiatore cinematografico, perfino l'attore, è redattore di due importanti riviste letterarie, Botteghe Oscure, diretta da Roberto Longhi, e Paragone, diretto da Anna Banti. Si dedica al giornalismo, alla consulenza editoriale, e a lui si deve, su mandato di Gian Giacomo Feltrinelli, la scoperta e la pubblicazione nel 1958 del Gattopardo di Tommasi di Lampedusa. La produzione di Giorgio Bassani come scrittore è molto vasta, comprende raccolte di poesie, saggi, in particolare racconti e romanzi brevi. Con il titolo Il romanzo di Ferrara, lo scrittore nel 1974 ha raccolto in un'opera unica tutti i romanzi e i racconti che sono ambientati a Ferrara e che vedono nel bene e nel male come protagonisti i personaggi della comunità ebraica, che erano perfettamente inseriti da secoli in questa bellissima città. Ora, il romanzo di Ferrara fanno parte e gli occhiali d'oro del 58, il giardino dei Finzi Contini del 62, dietro la porta del 64, l'airone del 68, l'odore del fieno del 72, dentro le mura del 73 e le cinque storie ferraresi del 1956. Ecco qui le cinque storie ferraresi dentro le mura di Ferrara. 1956. I romanzi di Giorgio Bassani sono in biblioteca, chiedeteli, leggetene qualche pagina, a volte lo scrittore un po' ostico, ma va inserito ecco, in un determinato contesto che ora vedremo di chiarire meglio. Adesso puntiamo l'attenzione sulla raccolta intitolata Cinque storie ferraresi, per la quale Giorgio Bassani nel 1956 ha ricevuto il premio Strega, sapete di che cosa si tratta. E quella sera, e noi ringraziamo la madrina perché ci permette di costruire il nostro percorso, il nostro itinerario di alfabetizzazione, la signora Maria Bellonci che è morta da qualche anno ma che tutti forse avete conosciuto, la famosa madrina del Ninfeo di Valle Giulia, quella che ha inventato il premio Strega. Maria Bellonci che ha scritto una bellissima, la biografia più bella di Lucrezia Borgia, non so se l'avete letta, è molto interessante. E quella sera, dopo la proclamazione al Ninfeo di Valle Giulia, e quando l'autore è stato invitato a ritirare il premio, la madrina, la signora Maria Bellonci, non c'era ancora la televisione, se no noi avremo la registrazione di quell'avvenimento, invece abbiamo soltanto le recensioni scritte, no? Ha detto che questo riconoscimento era anche un omaggio alla città di Ferrara, le cinque storie ferraresi, che in quegli stessi giorni stava celebrando con un convegno che anche Bassani aveva partecipato a organizzare i 440 anni 1516-1956 della pubblicazione dell'Orlando Furioso. Allora si facevano ancora questi convegni, ogni 10 anni si faceva un convegno se c'era un'opera importante. Adesso si blattera un po' in giro su tutti i media, con un'ondata per cui tutto spesso rimane molto disarticolato. E la madrina ha domandato allo scrittore se c'era un nesso. E Bassani ha risposto, c'è un nesso, nel senso che i personaggi e le situazioni di questi miei racconti rappresentano l'altra faccia della medaglia rispetto al poema dell'Ariosto. E Lidia Mantovani è una angelica reale che vive le stesse tensioni dell'angelica poetica, ma non fugge, perché dove va? Deve tornare a casa. E Oreste Benetti è un Orlando che sceglie di privilegiare le cortesie rispetto a tutto il resto e non sarà mai un furioso. Che cosa significa? Chi sono Lida Mantovani e Oreste Benetti? Lida Mantovani e Oreste Benetti sono i protagonisti della prima delle cinque storie ferraresi, della quale stiamo per iniziare la lettura. Lida Mantovani è una ragazza che appena partorito un bambino di nome Ireneo, per volere della madre, e il pacifico, o il pacifista, Irene la pace in greco, e quando di lì a poco, ma forse la signora Maria Mantovani non conosce l'etimologia di questo nome, e quando di lì a poco capisce che il padre, David, se n'è andato abbandonandola per sempre, Lida lascia la stanza nella quale ha vissuto con lui per tornare dalla madre Maria, che abita in via Salinguerra, vicino alle mura di Ferrara. Quindi se andate a Ferrara potete fare un itinerario bassaniano, qua poi ci sono molti riferimenti. E dopo qualche anno, un uomo un po' più anziano di Lida, 30 anni di differenza, un vicino di casa, che di mestiere fa il rilegatore, Oreste Benetti, prende l'abitudine di recarsi ogni sera, anche lui è solo, ci sono due donne sole, alla stessa ora in visita alle due donne, conversando con loro con grande gentilezza e cortesia. Che intenzioni ha Oreste? Ebbene, matura delle intenzioni. Ma iniziamo a leggere, poi vedremo. Cinque storie ferraresi, primo racconto, che si intitola Lida Mantovani. Qui comincia un'esperienza che forse molte di voi hanno fatto nella vita. Riandando agli anni lontani della giovinezza, sempre, finché visse, Lida Mantovani ricordò con emozione l'evento del parto. E in specie i giorni che l'avevano immediatamente preceduto. Ogni volta ci ripensava, si commuoveva. Per oltre un mese era vissuta stesa su un letto in fondo a un corridoio e per tutto quel tempo non aveva fatto altro che fissare attraverso la finestra di contro, in genere spalancata, le foglie della grande magnolia secolare che sorgeva giusto nel mezzo del giardino sottostante. Poi, verso la fine, tre o quattro giorni prima che ricominciassero i dolori, d'un tratto aveva perduto interesse anche per le foglie nere e lustre come unte della magnolia, aveva smesso perfino di mangiare. Una cosa, ecco quello che si era ridotta a essere, una specie di cosa molto gonfia e insensibile, sebbene fosse soltanto aprile, faceva già caldo, abbandonata laggiù al termine di una corsia d'ospedale. Non mangiava quasi più niente, ma il professor Bargellesi, allora direttore primario della maternità, ripeteva che era meglio così. La osservava dai piedi del letto. Fa proprio caldo, diceva, lisciandosi con quelle sue dita fragili e arrossate il barbone bianco macchiato di nicotina intorno alla bocca. Se vuoi respirare come si deve, è meglio che ti tieni leggera. E del resto, aggiungeva sorridendo, del resto mi pare che sei grassa abbastanza. Dopo il parto, il tempo riprese a passare. Da principio, pensando a David, annoiato, scontento, non le parlava quasi mai, rimaneva a letto giornate intere, la faccia nascosta dietro un libro, oppure dormendo. Lida Mantovani cercò di tirare avanti da sola, nella camera mobiliata del palazzone di via Mortara, dove era vissuta insieme con lui durante gli ultimi 6 mesi, ma poi, di lì a qualche settimana, convinta ormai che David non avrebbe più dato notizie di sé, accorgendosi che le poche centinaia di lire che lui gli aveva lasciato erano per finire, e siccome oltre a ciò il latte accennava a mancarle, si rivolse a tornare a casa dalla madre. Fu dunque così che nell'estate di quello stesso anno Lida ricomparve in via Salinguerra, ricominciando ad abitare la stanzaccia dal pavimento di legno polveroso e dai due letti di ferro affiancati in cui aveva trascorso l'infanzia, l'adolescenza e la prima giovinezza. Sebbene si trattasse di uno scantinato, un tempo adibito a legnaia, accedervi non risultava facile. Una volta penetrati nell'androne d'ingresso, vasto e buio come un fienile, bisognava arrampicarsi su una scaletta che tagliava obliqua la parete di sinistra. La scaletta conduceva ad una porticina a mezza altezza, superata la soglia della quale ci si trovava a sfiorare col capo un soffitto a travicelli, affacciati di colpo sopra una specie di pozzo. Dio, che malinconia, si era detta Lida la sera del suo ritorno, indugiando un attimo di lassù a guardare in basso. Ma, però, che senso di pace e di protezione anche. Col bambino in collo aveva fatto adagio in discesa ai gradini della scala interna, si era diretta verso la madre che intanto aveva alzato il volto dal cucito, infine si era chinata a baciarla su una guancia e il bacio, senza che tra loro corresse una sola parola, né di saluto né di commento, le era stato tranquillamente restituito. Si era presentato quasi subito il problema del battesimo. Non appena resasi conto della situazione, la madre si era segnata. «Sei matta!» esclamò. Mentre la madre parlava, proclamando agitata che non c'era un minuto da perdere, Lida sentiva affievolirsi dentro di sé qualsiasi forza di resisterle. Alla maternità, quando le erano venuti attorno al letto per prendere il bambino e le chiedevano festosi che nome intendesse dargli, era stata l'idea improvvisa di non fare niente contro David a imporle di rispondere no, la lasciassero stare, desiderava pensarci sopra un altro poco. Ma adesso perché mai avrebbe dovuto continuare a farsi degli scrupoli? A che pro avrebbe aspettato ancora? Quella sera medesima il bambino venne portato a Santa Maria in Vado. Fu la madre a combinare tutto. Fu lei, in memoria di un fratello morto, di cui Lida non aveva mai saputo l'esistenza, a pretendere che si chiamasse Ireneo. Recandosi in chiesa, madre e figlia avevano camminato in fretta, come inseguite. Tornarono invece ad agio, lungo via Borgo di Sotto, dove il gasista del comune stava accendendo ad uno i lampioni stradali, svuotate a un tratto di ogni energia. L'indomani mattina ricominciarono a lavorare, sedute come una volta, come sempre, sotto la finestra rettangolare che si apriva là, in alto, a livello della strada, le fronti chine sul cucito. Piuttosto che del periodo di tempo che avevano testé attraversato per tutte e due talmente amaro, preferivano discorrere, quando capitava, di cose indifferenti. Si sentivano molto più legate di prima, molto più amiche. Entrambe, tuttavia, comprendevano che il loro accordo poteva durare soltanto così, a patto che avessero evitato qualsiasi accenno all'unico argomento su cui si fondava. Talvolta, comunque, incapace di resistere, Maria Mantovani azzardava uno scherzo, un'allusione velata. Arrivava a dire sospirando, gli uomini sono tutti uguali, o perfino l'uomo è cacciatore, si sa. A questo punto, rialzato il capo, si incantava a guardare la figlia e ricordando contemporaneamente il fabbro di Massa Fiscaglia che 20 anni prima l'aveva messa incinta, ricordando la casa colonica spersa nei campi 2 o 3 chilometri fuori Massa, dove era nata e cresciuta e da cui, quando anche lei si era ritrovata con una bambina da tirare su, aveva dovuto allontanarsi per sempre. Ecco che i capelli unti e arruffati, le grosse labbra sensuali, i gesti pieni di pigrizia dell'unico uomo della sua vita diventavano anche di David, il signorino di Ferrara, ebreo, va bene, però appartenente a una delle più distinte e più ricche famiglie cittadine, quei signori camaioli che stavano in corso Giovecca a figurarsi nel gran palazzo di loro proprietà. E la famiglia Camaioli poi ha fatto la fine dei Finzi Contini, è giunta, quindi in un certo senso. Se non fossero personaggi letterari, sarebbe andato bene a Lida. Il quale per tanto tempo aveva fatto l'amore con Lida, ma che lei non aveva mai conosciuto, mai visto una volta sola, nemmeno da lontano. Guardava, scrutava, magra, affilata, limata dall'ansia, dai patimenti, in Lida le sembrava di rivedere se stessa da ragazza. Tutto si era ripetuto, tutto, dall'A alla Z. Una sera scoppiò improvvisamente a ridere, afferrò Lida per una mano e la trascinò davanti allo specchio dell'armadio. Guarda là, come anche noi altre siamo diventate uguali, disse con voce soffocata. E mentre nella stanza non si udiva che il soffio della lampada a carburo, rimasero a fissare abbastanza a lungo i loro visi accostati, appena distinguibili attraverso la nebbia della lastra. Non si intende che i loro rapporti filassero sempre lisci. Non sempre Lida appariva disposta ad ascoltare senza ribattere. Un'altra sera, per esempio, Maria Mantovani si era messa a raccontare la propria storia. Prima ciò non sarebbe potuto succedere. Alla fine uscì in una frase che ebbe il potere di far scattare in piedi Lida. Se i suoi parenti avessero voluto, aveva detto, lui mi avrebbe sposata. Stesa sul letto, il volto nascosto nelle mani, Lida ripeteva mentalmente queste parole. Riudiva il sospiro pieno di rammarico che le aveva accompagnate. Non piangeva, no. E alla madre, che le era corsa dietro e che ansimante le si era chinata sopra, mostrò, rialzandosi, le guance asciutte, uno sguardo carico di disprezzo e di noia. Del resto, le sue insofferenze erano rare e se la salivano senza preavviso, come raffiche tempestose in un giorno di bonaccia. Lida, esclamò una volta con un riso cattivo, la madre l'aveva chiamata per nome. E come ci tenevi quando andava a scuola che lo scrivessi sul quaderno con tanto di I greco? Cos'è mai che ti sognavi che diventassi da grande? Una del varietà? Maria Mantovani non rispose, sorrideva. La sfuriata della figlia la riportava indietro a fatti lontani, a fatti in cui lei sola era in grado di valutare l'importanza. Lida, ripeté dentro di sé più volte, pensava alla propria giovinezza, pensava ad Andrea, Tardozzi Andrea, il fabbro di Massa Fiscaglia, che era stato il suo moroso e sarebbe potuto diventare suo marito. Era venuta a stare in città con la bambina e lui ogni domenica faceva 60 km in bicicletta, 30 per venire e 30 per tornare. Sedeva lì, dove adesso sedeva Lida, le sembrava di vederlo ancora, con la sua giacca di pelle, coi suoi pantaloni di frustagno, coi capelli spettinati, finché una notte, mentre tornava al paese, era stato sorpreso a metà strada dalla pioggia e si era ammalato di pleurite. Da allora in poi non lo aveva più rivisto. Era andato a vivere a Feltre, nel Veneto, una cittadina di mezza montagna dove aveva preso moglie e avuto figli. Se i parenti di lui avessero voluto e se in seguito non si fosse ammalato, lui l'avrebbe sposata. Di sicuro, che cosa sapeva Lida? Cosa poteva capire? Lei sola era in grado di rendersi conto, per tutte e due. Dopo cena, la prima a coricarsi di solito era Lida, ma l'altro letto, di fianco a quello dove lei e il bambino già dormivano, posta al centro del tavolo ancora da sparecchiare la lampada a carburo, spandeva attorno la sua luce azzurrognola, spesso rimaneva intatto fino a notte inoltrata. La prossima settimana andremo avanti a leggere e vedremo comparire anche Oreste Benetti, che si intromette pacatamente ed educatamente nella vita di Lida e Maria Mantovani. Nel 1575 Giordano Bruno si laurea in teologia, abbiamo detto, con due tesi. Una su Tommaso d'Aquino, e diventa un esperto sul pensiero di Tommaso, e l'altra su Pietro Lombardo. E soprattutto, che quello a cui lui aspira, riceve l'abilitazione per insegnare, riceve il magistero. E quindi ritiene di dover iniziare a manifestare il suo pensiero e a trasmetterlo eventualmente attraverso delle lezioni che lui pensa di poter fare, ed è quello che poi farà nella vita. E con Giordano Bruno, guardate, dobbiamo passare un po' di tempo insieme, perché è una persona che non si lascia sfuggire alcun tipo di esperienza. E soprattutto la sua capacità critica è tale per cui in tutti gli apparati trova qualche cosa che dovrebbe essere modificato in senso più ampio, secondo lui. E quindi se loda anche tutti gli apparati che ci sono in giro per l'Europa, apparati culturali, contemporaneamente invita coloro i quali li gestiscono a riflettere su quelli che lui ritiene dei lati negativi, no? Che andrebbero messi e rimessi in discussione. Quindi, da dove inizia a riflettere? Quali conseguenze hanno le sue affermazioni? E soprattutto, dove lo porta la sua travolgente, furiosa curiosità? Il suo eroico furore per la conoscenza? Ebbene, per rispondere a queste domande bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non bisogna mai perdere la volontà di imparare, e bisognerebbe, usiamo il condizionale, sempre coltivare l'eroico furore per la conoscenza. Per questo la scuola è qui e il viaggio continua. Buonanotte, arrivederci.